Big Bang Effect.
Perché cambiare il mondo è semplice ma esplosivo.
Su Radio Statale.
Siamo a Parigi ed è l'anno 1795. Gli eserciti di tutto il mondo, in particolare quello francese, hanno un grosso problema: gli approvvigionamenti alimentari. Il cibo, infatti, deperisce in un battibaleno, non arriva mai fresco, cosa troppo difficile e costosa, e le tecniche tradizionali di salatura, essiccazione e affumicatura non ne salvaguardano sapore e proprietà nutritive. La situazione, intricata, merita tutta l'attenzione del governo francese, che bandisce un concorso attraverso un'agenzia, la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale. Nata nel 1776 ed in seguito riorganizzata più volte, godeva di grande libertà e tra le sue prerogative vi era anche l'offerta di premi in denaro e di tanti altri riconoscimenti per la soluzione di determinati problemi. I rimedi presentati alla Société venivano poi attentamente vagliati da varie commissioni e i risultati di questa attività di caccia agli innovatori erano in seguito pubblicati sul Bulletin, mensile ciclo stilato dalla stessa Société.
Nel nostro caso, chi avesse risolto una volta per tutte l'annoso problema della conservazione degli alimenti, si sarebbe messo in tasca la bellezza, pensate un po', di 12.000 franchi, insomma. Un gruzzoletto non irrisorio, ecco. Com'è comprensibile, vi starete aspettando sicuramente una soluzione geniale, come direbbe Mucciaccia, partorita dalla vulcanica mente di uno sconosciuto scienziato di provincia. E invece vi sorprendiamo dicendovi che alla commissione della Société si presenta il figlio di un oste, un cuoco, che era proprietario di una pasticceria. Il suo nome è Nicolas Appert. Ormai navigato nel conservare la frutta, ha iniziato a mettere a punto il metodo di conservazione del cibo tramite la cottura a bagnomaria in bottiglie di champagne sigillate. Non certo un pioniere, il metodo Appert o simil Appert era già stato sperimentato dal fisico Denis Papin, collaboratore di Robert Boyle e noto per il digestore, ossia il progenitore della pentola a pressione. Questo Papin era solito distribuire frutta conservata durante le solenni riunioni della Royal Society e aveva impressionato lo scienziato Christian Huygens con una gustosa mela conservata sottovuoto per 5 mesi. Tuttavia, non sempre i suoi esperimenti di conservazione potevano essere considerati pienamente riusciti.
Appert invia dunque diversi campioni del suo cibo in bottiglia sulle navi della Marina francese, facendosi certificare l'accurata conservazione. E nel 1809 si presenta alla commissione deputata a verificare l'esito del concorso. Di fronte agli esperti, prepara alcune bottiglie di cibo. E un mese dopo gli stessi tornano a verificarle, assaggiando con immensa soddisfazione il contenuto. Ed è così quindi che si scopre che il tutto funziona. Nessuno sa però ancora dire il perché. Ad Appert la cosa non importa neanche più di tanto. Infatti il premio è subito suo, a condizione che ne metta pubblicamente a disposizione i dettagli, rinunciando così per sempre al brevetto. Nel corso del 1810 esce, in ogni caso, l'arte di conservare tutte le sostanze animali e vegetali per parecchi anni, dello stesso Appert.
Andiamo a vedere che cosa succede 3 mesi più tardi. Appert si è ormai pentito di aver rinunciato al brevetto e figuriamoci se non incappavamo in situazioni di questo genere. Un tale Peter Durand, uomo dell'alta società inglese, infatti, registra un brevetto per un procedimento assai simile al suo, che poi cede quasi subito ad un giovane rampante ingegnere, dal nome di Brian Dunkin. Volete sapere l'unica differenza tra procedimento francese e procedimento inglese? Gli inglesi utilizzano al posto di fragili bottiglie di vetro comodi barattoli di ferro stagnato, più solidi e di gran lunga più adatti al trasporto. Nel 1813, per la precisione nel mese di giugno 1813, l'ingegner Dunkin può esibire con orgoglio un gratificante documento proveniente addirittura dalla famiglia reale, che faceva più o meno così. Mi è stato ordinato dal duca di Kent di comunicarvi che a sua altezza reale è stata presentata della carne di manzo del vostro brevetto alla tavola del duca di York, dove è stata assaggiata dalla regina. Sempre in quel periodo, Appert si mette a produrre anch'egli del cibo in scatola.
È il 18 giugno 1815, battaglia di Waterloo. Alcuni soldati impegnati nello scontro tra Napoleone e la Settima Coalizione utilizzano cibo in scatola. Abbiamo notizie anche di largo utilizzo del cibo in scatola da parte dell'Inghilterra, che, da potenza coloniale qual era in quel periodo, trova nel cibo stipato in barattoli di stagno un formidabile alleato. Gli equipaggi navali britannici sono riforniti in modo efficiente e sicuro dal punto di vista igienico. Le cose non vanno diversamente, ad esempio, in India, dove si consuma prosciutto di maiale inglese, conservato alla Appert. Il cibo in scatola arriverà in seguito anche in Cina. Viceversa, in caso di moria di bovini in terra inglese, ecco arrivare in soccorso, a scongiurare carestie e altre simili sciagure, che avevano contraddistinto il Medioevo e l'età moderna, carne in scatola sudamericana o australiana.
Il cibo in scatola è protagonista assoluto durante la guerra civile americana, che va dal 12 aprile 1861 al 9 maggio 1865. Durante il conflitto fratricida, la fanno da padrone le verdure disseccate e pressate in dadi, che suscitano il malcontento delle truppe di ambo i fronti, che arrivano a chiamarle addirittura verdure dissacrate. Nelle trincee italiane della Prima Guerra Mondiale finiscono in lattina, invece, il minestrone, i ravioli e gli spaghetti al ragù. Insomma. Nel 1929 il colonnello Don Ettore Chiarizia brevetta il cibo in scatola a base di carne. Prima di lui c'era già stato un tentativo abbastanza simile. Il protagonista era stato Giuseppe Lancia, che aveva realizzato delle speciali confezioni per le truppe piemontesi inviate da Cavour durante la spedizione in Crimea, che era durata dal 5 ottobre 1853 al 30 marzo 1856. Marchio simbolo della carne in scatola italiana e quindi del cibo in scatola più in generale è senza dubbio la Simmental, nata nel 1881 dalla mente del ristoratore Pietro Sada, seguito a ruota dal figlio Gino Alfonso, che all'alba del Novecento avvia con successo la produzione industriale.
Il cibo in scatola viene visto sulle tavole delle famiglie di tutta Europa come un'autentica leccornia, consumabile con regolarità solo dalle famiglie più facoltose. All'Esposizione Universale di Londra del 1851 ancora meravigliavano le file e file di lattine riempite di carne, verdure fuori stagione, panna e ostriche. Ormai cominciare a produrre cibo in scatola equivaleva ad immettersi nel circuito di un'industria molto fiorente. Nel 1870, tanto per dirvi qualche dato, in America settentrionale si producono 30 milioni di lattine. La metropoli di Chicago è uno dei centri più importanti per la produzione di carne in scatola. Pullula di macelli e rifornisce puntualmente tutto il Far West. L'esorbitante traffico di denaro non passa certo inosservato alla delinquenza e ancora sotto Al Capone la mala controlla durante il protezionismo la quasi totalità dei macelli e dei centri di inscatolamento della megalopoli dell'Illinois. Testimonianze di questi traffici intensissimi sono state rinvenute sul fondo del fiume Missouri, dove qualche anno fa sono state ripescate lattine di cibo in scatola datate 1865 e, pensate, ancora commestibili.
Il cibo in scatola è un primo vero esempio di globalizzazione e serializzazione del cibo, sicuramente. Ed è stato immortalato come appunto simbolo a memoria dei posteri da Andy Warhol, ad esempio, con le sue celeberrime Campbell's Soup Cans, conservate al Museum of Modern Art di New York dal 1962, e che l'artista pare considerasse la sua opera preferita. Warhol avrebbe infatti affermato: «Avrei dovuto continuare per tutta la carriera a fare quelle». Con alcuni miglioramenti, specialmente nella sfera dei materiali utilizzati per l'inscatolamento, l'intuizione di Appert, su cui si fonda il cibo in scatola, si è conservata, si potrebbe forse esprimere meglio il concetto, fino ai giorni d'oggi. È sotto gli occhi di tutti questo fatto. La sua diffusione, spostando la produzione alimentare dalle piccole cucine domestiche a quelle seriali di stampo industriale, intercetta e soddisfa cambiamenti sociali non da poco e soprattutto di lungo periodo, quali ad esempio lo sviluppo dell'occupazione femminile. Il cibo in scatola ci mostra però che all'innovazione pratica non corrisponde contemporaneamente una sua piena comprensione teorica. Solo dopo decenni dal premio incassato da Per, da quei famosi 12.000 franchi, si darà un nome e una spiegazione a questo processo che aveva del miracoloso, che pareva miracoloso. Lo scopritore dell'arcano è Louis Pasteur. E la pastorizzazione, che deriva direttamente dal suo cognome, chiarisce che trattamenti termici evitano il deterioramento di cibi e bevande dovuto ai microrganismi. Così scriveva un biografo del celebre scienziato francese.
Cosicché potrebbe sembrare che Pasteur stesse dimostrando una cosa ovvia, ma vi è sempre un ritardo dovuto alla differenza di molti scienziati verso le tecniche usate empiricamente prima. Tutti gli esempi menzionati testimoniano quanto fosse già stato scoperto con metodi empirici e, sia pure attraverso molti errori, molto prima che sorgesse la scienza sperimentale. Il contributo di Pasteur alla risoluzione del problema consiste nell'affermare che il deterioramento dei cibi è causato il più delle volte da microrganismi di vario genere. Ed egli fornì così una nuova interpretazione che diede maggior peso alle vecchie tecniche empiriche.
Il cibo in scatola è infine un esempio classico di, come si dice nel gergo, rete di innovazione eterogenea. L'innovazione, infatti, vede il contributo di personalità molto diversificate, cuochi rampanti, uomini dell'alta società, ma anche esigenze militari, agenzie governative come la Société e imperi coloniali come l'Inghilterra, ad esempio.
Vogliamo aggiungere un ultimo particolare. Non possiamo infatti non citare un'altra piccola ma importante innovazione che evitò ai soldati di aprire i barattoli con la baionetta e ai civili di ferirsi in cucina con martelli e scalpelli di vario genere. Ecco quindi l'apriscatole, che appare, grazie all'americano Ezra Warner, nelle prime forme rudimentali solo a partire dal 1855. Ormai è cosa nota ai nostri ascoltatori. I percorsi delle innovazioni non sono quasi mai immediati o lineari, altrimenti che divertimento ci sarebbe nel raccontarveli. Per questo giovedì è tutto, da Antonino e Samuele, alla prossima!